No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Only an Italian man would say, my life is over because my love is over. Molto pesce in mare.
Buonasera e benvenuti a Radio Rai 3, più esattamente ad Hollywood Party, a martedì 16 giugno, sono le 19.04 e 31 secondi. Io sono Valentina, buonasera a tutti.
Accanto a me c'è Enrico... Scusami?
Ah, scusate.
Valentina cognome.
Lodovini. Salve, davo per scontato.
Certo.
Scherzo, sto scherzando. Accanto a me Enrico Magrelli.
Allora, buonasera, questa settimana vi faremo compagnia. Seguiteci sui social network, come sapete noi abbiamo un profilo Facebook, andate lì, diventate nostri fan, ci fa naturalmente piacere. Poi alla fine della settimana faremo un bilancio di quanti nuovi fans abbiamo, grazie,
abbiamo acquisito,
speriamo molto. Se ci volete seguire su Twitter, lo state già facendo, non abbiamo un account vero e proprio, c'è l'account di Radio 3 Tweet. Abbiamo già un ospite, lo vuoi presentare tu? Non mi guardare,
paura di fare figuracce.
Ma anche figuracce, c'è la scaletta, forse. Mi hai rubato anche. Sì, mi hai rubato due copie dalla scaletta.
No, insieme con noi Ernesto Pagano, giusto?
No,
Pagano.
Pagano.
Pagano, allora sì, mi avete fatto lo scherzo prima,
no,
che mi avete detto che non si può.
No,
Ernesto Pagano, scusate, subito mi devo far riconoscere. Ernesto Pagano, ciao.
Ciao.
Benvenuto.
Ciao, buonasera.
Scusa, ma hanno fatto lo scherzo in redazione, credimi.
Sì, sì, perché giocando sugli accenti, guarda che poi rimane in testa l'accento sbagliato. Ernesto
esatto.
Pagano è il regista, il suo debutto nella regia con un documentario davvero notevole, e tanto che il documentario si chiama Napoli Slam, è così, credo, no?
L'accento. Esatto, penso sei il primo che lo
in
dice
perché viene naturale.
Meno male che l'ha detto Enrico,
perché viene normale dire Napoli Islam, perché gran parte delle parole italiane, non distruggere il microfono Valentina, gran parte delle parole italiane sono piane, quindi viene. Ed è, c'è uno strano rumore, non so se tu, i tuoi telefoni sono disattivati, allora forse è colpa di un iPad che si aggira nello studio. Noi abbiamo Miriam Mauti che è sempre a Taormina. Ciao Miriam, sei lì o ti
Eccomi
sei spostata?
Eccomi qua, Miriam Mauti.
Mauti, è vero.
Esatto.
Ma Mauti non sarebbe male. Questo ti fai chiamare così quando sei a Parigi per il rendezvous col cinema francese.
Esatto.
Vero? Allora, poi ci hai mandato molti materiali interessanti. Io vi ricordo l'iniziativa al quale potete tutti, ovviamente se avete voglia, contribuire, che è un'iniziativa che è partita ieri dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi si chiama Casa Dolce Casa, e riguarda 50 milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare la loro casa a causa della guerra. Si può contribuire mandando un sms al 45507, ogni sms corrispondono a donazione di 2 euro, oppure si può anche chiamare dal fisso, sempre il 45507, e l'offerta può essere da 2 ai 5 euro. Per quello che riguarda invece le notizie istituzionali, questa ci riguarda direttamente. Come sapete, da alcune settimane esiste un libro, I 100 colpi di Hollywood Party, e chi si troverà a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, il 20 di giugno, quindi fra qualche giorno, alle 21, in piazza Matteotti, il nostro Steve Della Casa, che è uno degli autori, siamo tutti autori, ma soprattutto siete voi a casa autori di questo libro, vi racconterà, presenterà il libro. Invece chi non vuole andare fino a Reggio Emilia, lunedì prossimo, il 22 di giugno, alle 20, alla libreria Cube, che è semplicemente la parola book rovesciata, che è in via Luigi Poletti, lì rischia grosso perché incontra quasi tutti i conduttori,
esatto.
Quindi questa è una promessa di allegria, naturalmente, chi ci detesta,
una promessa,
naturalmente,
un po' una minaccia, però va bene,
sì, è più una promessa, diciamo così, ci saremo quasi tutti, poi qualcuno mancherà perché vogliamo fare così, gli snob, no, scherzo, cercheremo di esserci veramente tutti. C'è una notizia importante.
Sì, che a me rende particolarmente felice, che torna in sala Anime Nere, il film di Francesco Munzi. Anime Nere la settimana scorsa, venerdì esattamente, ha vinto ben 9 statuette al Davide Donatello e quindi torna in sala da giovedì 18 giugno in 40 copie, distribuito da Good Films. Niente, cioè non avete più scuse, secondo me è un film che va visto, un film da vedere, è imperdibile, è bellissimo, è il cinema che ha sapore di cinema e niente, vi innamorerete di ogni inquadratura, io ne sono assolutamente certa, perché una cosa che veramente a me rende particolarmente felice da spettatrice, e vi dico, correte a vederlo.
Allora, questo sarebbe abbastanza curioso capire quanti o quali dei nostri spettatori e ascoltatori hanno già visto il film, che cosa ne pensano. Parliamo di Anime Nere. Il 335-5634-296 è il numero per mandare i vostri sms, potete utilizzare anche WhatsApp. Diamo subito il primo indizio: anche questa sera, ieri sera, non siete riusciti a mettere a fuoco e a scovare il film immaginato da Valentina Lodovini. Io vi do il numero e anche oggi l'ha preparato Valentina. 800-050-333.
In questo film si parla in slang.
Questi naturalmente i Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, che secondo me è una menzogna, cioè un testo che non condivido assolutamente. Perché abbiamo scelto questa canzone? Noi adoriamo in trasmissione da 21 anni i Blues Brothers, naturalmente.
Esatto, perché volevamo celebrare questo film che è uscito esattamente il 16 giugno del 1980, ossia 35 anni fa. Quindi era una sorta di buon compleanno.
Di buon compleanno, no? A distanza.
Tra l'altro, film che è nato dopo uno sketch musicale, tra l'altro.
No, quello è vero.
Allora, quindi, vabbè, questa
qualcuno,
curiosità.
Noi continuiamo a sentire qualcosa che è una sorta così, una friggitoria, non so bene. Noi abbiamo messo un frammento di una voce famosa per chi vede in originale naturalmente le serie, Miriam Auti, che è passata lì per Taormina. Chi era questa voce misteriosa?
Allora, questa voce misteriosa era quella di Ellen Pompeo. Ellen Pompeo è la Grey, la dottoressa Meredith Grey di Grey's Anatomy, cioè colei che dà la voce, che dà il titolo ad una delle serie più famose della TV americana. È arrivata all'undicesima stagione e se avete capito quello che lei diceva...
Ovviamente parlavamo con la regia, quindi noi abbiamo sentito così. Ci ho avuto a parlare in italiano, questo beh, non ho capito quello
italiano,
che ha detto neanche
in realtà,
in italiano.
Parlava di uomini in italiano.
Adesso c'è stato un grande colpo di scena, che Valentina, che segue Grey's Anatomy, sicuramente sa, il grande colpo di
lo
scena
so, si
della
può dire,
scomparsa.
Eh?
Beh, è stato argomento di
esatto, ormai lo sanno tutti. Che, sì.
Ormai lo sanno tutti. Ovvero c'è stata la sparizione dal telefilm del personaggio maschile principale.
Di Derek, che, cosiddetto Dottor Stranamore.
Esatto, che è il compagno di Meredith Grey nella serie. E quindi stamattina gli hanno detto, ma adesso che cosa succede? anche la serie sparirà in qualche modo, e lei sorridendo rispondeva con quella frase che abbiamo utilizzato per la sigla, dicendo: soltanto a un italiano può venire in mente che quando si perde un amore cambia la vita. In realtà nel mare ci sono tanti pesci, ed era questa la frase che
questa
diceva
era la frase
in italiano. Insomma,
bene, romantica,
molto romantica. Allora, stanno arrivando i primi messaggi. Sì. Allora, Marina non ha amato, ed è legittimo, però lo leggiamo anche la tua considerazione su Anime Nere. A Marina è sembrata una fiction televisiva. Mentre Paolo da Pavia dice: Anime Nere, un film così, francesi se lo sognano. Poi una persona che non si firma dice: ma mi chiedo se per essere distribuiti bisogna vincere il David. In realtà, come forse saprà la persona che ci scrive,
Sabina.
Il film, è Sabina, dici?
Sì.
Lo stesso numero. Sabina, il film è uscito subito dopo il Festival di Venezia, dove era in concorso. Ha fatto il suo percorso non felicissimo, nel senso che non è che ha incassato quanto
no.
I tuoi preferiti Jurassic,
esatto,
no?
Esatto.
In realtà, per fortuna, il film poi è stato venduto in molti paesi, sta uscendo felicemente in molti paesi, uscirà negli Stati Uniti, in Inghilterra, sta raccogliendo delle recensioni molto interessanti e molto buone. Mentre Napoli Islam, vedi, c'ho
Islam,
provato, Islam l'ho detto di nuovo, l'accento sulla finale, di Ernesto Pagano,
no.
Ha vinto...
No. No.
Purtroppo le locandine sono già uscite, altrimenti mi aggiungevo un accento sulla
finale. Poi vado a scrivere accento su ogni locandina.
Allora, tu sei appena arrivato da Bologna, proprio perché a Bologna il film è stato presentato, uscirà in prima nazionale anche il 18, ci dicevi, vero?
Sì. Esatto, sì, il 18 a Bologna, concomitanza con Ramadan.
Con Ramadan. E il film ha vinto il Biografilm, così l'accento andrà lì,
biografi. Noi napoletani diciamo il Biografilm,
biografi.
Diciamo Piazza Cavour.
Esatto, così, giustamente. Allora, il titolo è apparentemente molto esplicito. Il film è davvero notevole, ve lo consigliamo. Dopo il 18 avrà delle altre occasioni per essere visto. E tu hai cominciato a girarlo, ci dicevi prima che cominciasse e partisse la nostra sigla, lo scorso anno.
Lo scorso anno, sì, nel Ramadan 2014, dopo mesi, insomma, di ricerche, anche di relazioni con quelli che poi sono diventati i personaggi, quindi frequentazione di varie moschee, di vari luoghi che poi sono diventati luoghi anche del film, quindi Piazza Mercato, un call center che si trova di fronte alla moschea di Piazza Mercato, la pasticceria Lauri dietro Piazza Garibaldi che fa zeppole, sfogliatelle, halal rigorosamente, quindi senza strutto, un'altra moschea di Corso Lucci, eccetera, e lì ho conosciuto i miei personaggi. In realtà ho avuto un Virgilio molti anni prima, che era Ciro Capone Muhammad, un ragazzo del quartiere San Gennaro, un quartiere popolare di Napoli che si trova di fronte forse al più noto quartiere Sanità, che mi disse di essersi convertito perché cercava un libro su Maradona, invece aveva trovato il Corano ed era rimasto folgorato. Anch'io ero rimasto folgorato dalla sua storia.
Beh, sì.
E poi lui mi ha introdotto ad un universo che io non conoscevo assolutamente, che era quello di ragazzi convertiti all'Islam anche nei quartieri popolari, una cosa che forse succede già, non so, nella banlieue di Parigi, dove però ci sono dinamiche anche diverse. Invece a Napoli, insomma, per me era qualcosa di totalmente nuovo e inedito. E da
vogliamo
lì
sentire,
infatti è insolito.
Sentiamo proprio un frammento del film, poi continuiamo a parlare di Napoli Islam.
Samsa, baklava, tart.
Signora Ischia.
Sei stata Ischia? Io? Ah. Io sono sempre qua. Finisci il Ramadan, me ne vado.
No.
Non mi vedete per un mese.
Dove vai?
A Ciaroli. Ramadan è Ramadan.
Una bella zeppolina là.
Sì. Allora, mi dai un'altra?
È Cleb?
È Cleb,
Io sto in fase di emigrazione.
Dove?
Dall'Inghilterra.
Inghilterra?
Inghilterra. Qua...
sta
niente, finito. Penso tu sta facendo, no Arezzo? Devi andare in fabbrica per dire se serviva, se serviva l'operaio. Mi ridevano in faccia, dicevano La giovane da 7-8 ore a fare integrazione, tu vieni e puoi faticare. Cioè arriva a un certo punto, vai con te scurni a scalare. Che mi arriva non faccio.
Ci sono molte cose che a me sono piaciute all'interno di questo film documentario. La regia tanto, le riprese, come viene fuori Napoli, no? Una Napoli molto insolita, mi è piaciuto molto. E poi il fatto che tratta di uomini e donne che non sono mai fanatici, no? Anche questo è molto bello. Io ti volevo chiedere due cose. Primo è se ci sono pezzi, diciamo, ricostruiti di finzione, no? Perché non sembra, però poi vedendolo la curiosità a me è nata, se ci sono dei dialoghi, no? Non so, qualcosa...
No, nulla. No, non ci sono. E infatti la fatica è stata proprio quello di arrivare poi a delle situazioni che sembravano quasi messe in scena, ma alla fine non lo erano. Per me una delle scene più miracolose è stata quella del velo della figlia Alessandra che si prova il
che
velo.
Sono, sì. Lo dico per i nostri ascoltatori, avete sentito nella clip all'inizio due donne che parlano, sono una madre e una figlia, quindi fai riferimento proprio, non sono una madre e figlia?
Nella clip che abbiamo sentito in realtà stiamo nella pasticceria sopra.
Però comincia con Ramadan, non è la signora che parla con la figlia, sì mi pare, vabbè comunque. Tu conosci i film meglio di me, questo non c'è.
No, arriva a un certo punto, sì.
Sì, esatto, una di quella scena è stata per noi una sorta di miracolo, nel senso che io l'avevo scritta.
Perché è avvenuta?
L'avevo scritta molti mesi prima e poi quando è accaduto davvero è stato davvero una grande soddisfazione, uno di quei momenti che ci ha dato poi anche la forza e il coraggio di andare avanti, perché poi quando fai riprese in maniera così intensa certe volte ti senti un po' perso anche,
certo,
no?
E
la signora poi e la figlia ci hanno detto, ah ma lo sai, io m'ero proprio scordata che stavate voi, c'eravamo io, il fonico, l'operatore... E lo stesso per entrare nel basso dove vive Francesco Muhammad, il personaggio che abbiamo sentito invece prima, anche lì siamo stati anche fortunati a riprendere dei momenti drammatici della loro vita, no? L'emigrazione di Francesco verso Londra perché non riesce a trovare lavoro, perché poi in fondo Napoli Slam è anche un film su Napoli, sulla società napoletana e sui problemi di quella città. E
io
non
direi
so.
sul nostro paese in generale comunque, no?
Beh, esatto, sì.
Sull'Italia, insomma, in qualche modo anche.
Ascoltiamo proprio un'altra scena del tuo film in cui ci sono madre e figlia proprio.
Pensi di doverlo fare o l'hai fatto già?
Che cosa?
Di esserti convertita.
Ma non è che uno lo dà un giorno all'altro.
Ma tu non me ne hai mai parlato, ne abbiamo parlato.
Ma tu hai detto che sto frequentando la moschea, quindi uno si sta... Non è una cosa che tu fai da un giorno all'altro, è una cosa che devi fare piano piano perché comunque è cambiare la vita, no? Cambiare i tuoi modi di fare, perché essere musulmani vuol dire... scegliere di non fare determinate cose.
Ma tu sei convinta di quello che
sì,
stai...
sono convinta.
Per fare o che hai fatto?
Non lo so,
l'hai mai chiesto? Mamma, ma io vorrei...
Perché tu sei chiusa mentalmente. Questo io non è che ti devo chiedere il permesso, perché non è che... Tante persone cambiano religione. Questo è l'Islam, ma avrei potuto dirti, guarda, sono diventata buddista. Tu che avresti detto?
Non lo so, forse la stessa cosa che avrei detto... Per il fatto che ho detto, per il fatto che ti sei convertita.
Tu sei cristiana?
Io sì, sono cristiana, sono stata battezzata.
E poi?
E basta.
Allora abbiamo ascoltato un altro passaggio di Napoli Slam, il gong, secondo indizio, 800-050-333.
In questo film si va a un funerale.
Skipping and a jumping in the misty morning fog. with our hearts that thump, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
Allora, questa è Van Morrison, questa ragazza con gli occhi marrone, questa Brown Eyed Girl. Noi usciamo per un attimo allo studio, rimaniamo a Roma, raggiungiamo Palazzo Farnese e abbiamo al telefono, proprio perché questa sera, tra pochissimi minuti, riceverà un premio molto importante che è il Globo d'Oro alla carriera, Dante Ferretti. Ciao Dante!
Ciao!
Come va?
Beh, finora va bene.
Tra poco andrà ancora meglio, naturalmente.
Penso di sì, insomma, in fondo è un premio
molto importante.
Importante, poi è d'oro, così lo possiamo vendere subito.
No, non è vero, perché poi tutte le volte che parli dei tanti premi che meritatamente hai vinto, Dante Ferretti, dici sempre, no, trovare lo spazio, le mensole, quelle che si montano facilmente dove metterlo. Il Globo d'Oro è il premio dato dai giornalisti stranieri che lavorano in Italia, e questo è da come dire, un valore anche assolutamente internazionale al premio che ricevi. Noi abbiamo letto, Valentina Lodovini,
buonasera.
Chi ti sta parlando, buonasera. Abbiamo letto proprio l'intervista che hai dato due o tre giorni fa,
sì,
in cui appunto è ritornato dal set di Scorsese. Non vediamo l'ora di vedere il film, naturalmente.
Esatto,
no?
sempre.
E poi lì a un certo punto ho detto, vorrei lavorare, mi piacerebbe molto lavorare con Spielberg. E allora, analizzando questa intervista due o tre giorni fa con Valentina, ci chiedevamo, ma ha già un accordo con Spielberg per un nuovo film?
No, veramente no. Io ho detto così, mi ha chiesto, con chi ti piacerebbe lavorare, la giornalista che mi ha intervistato. Ho detto, ma mi piacerebbe lavorare anche con Spielberg, perché tra l'altro ci conosciamo, l'ho conosciuto tra l'altro, guarda caso, con proprio il compleanno di Martin Scorsese a New York. Allora un giorno mi ha detto, guarda che un giorno dovremmo lavorare insieme. Allora ho detto, sì, magari, è così. Allora però questo qui non vuol dire che io dopo Scorsese vorrei lavorare con
sì, è diverso, certo.
Cioè, è diverso, cioè io per me Scorsese è il massimo. Io ho fatto 9 film con lui, è quello che chiamano in America il mio hero, cioè il mio eroe. Ecco, così. Poi io sono sempre abituato, non si sa per quale ragione, a fare sempre tanti film con lo stesso regista. E in questo caso con lui ne ho fatti 9 e ne ho preparati altri 2 che magari che non abbiamo fatto, però chissà, forse li faremo. Comunque detto questo, non è che io non amo Spielberg. Spielberg è uno molto bravo, magari se fa un film fra un film di Scorsese e un altro, io lo farei volentieri, perché dico, è un grande regista.
È un grandissimo regista,
sì,
certo.
Decisamente sì. Beh, sì, io signor Ferretti volevo chiederle una cosa, perché mi piacerebbe molto sentirla raccontare dalla sua voce. Nella stessa intervista ho letto di lei bambino, no? Di lei tredicenne che passava di fronte a Cinecittà, e lei che raccontava l'emozione provata e poi il tornarci poi dopo, e a me piacerebbe molto sentirlo raccontata, perché sono una che ama le favole, i sogni, soprattutto quando si avverano, quindi...
Ecco, Sì, io infatti ho deciso di fare il cinema quando avevo 13 anni, venendo dalla provincia. Io sono nato nelle Marche, a Macerata, e io andavo sempre al cinema al pomeriggio. Io mi ricordo che rubavo i soldi dalle tasche di mio padre e dicevo, anziché andare, dico, allora vado a studiare a casa di amici. Allora io mi portavo tutti i miei libri di cose, invece anziché andare a casa di amici andavo al cinema. Siccome Macerata era una città piccola, però stranamente c'erano 5 cinema e poi 4 sale parrocchiali, e insomma, allora a un certo punto io entravo a vedere un film e uscivo, o lo vedevo due volte, oppure uscivo e andavo a vedere un altro, oppure andavo a vedere un altro. Poi la sera tornavo tardi, mio padre mi dice, ma come mai torni così tardi? E abbiamo studiato fino adesso, abbiamo studiato fino adesso. E poi in realtà io facevo l'Istituto Statale d'Arte. A un certo punto che è successo? Che ogni anno ero rimandato ottobre, addirittura in ginnastica mi hanno rimandato ottobre perché non riuscivo a fare il salto all'Orain. E poi c'era un professore un po', va bene, ma a parte questo, allora io vedendo tutti questi film ho detto, io vorrei fare il cinema, però non sapevo che cosa. A un certo punto uno scultore di Macerata, Umberto Peschi, che poi era un allievo di Prampolini, così, mi ha detto, ah, ma certo, tu fai anche l'Istituto d'Arte, ma perché dovresti fare lo scenografo? Allora ho detto, che vuol dire lo scenografo? E dice, è quello che fa le scene, ecco quello che voglio fare lo scenografo. Allora io ho chiesto a mio padre, mamma, guardi, io vorrei andare a Roma a studiare all'Accademia di Belle Arti, fare scenografia, così. Mio padre dice, ma come, io che faccio? Tu te ne vai? E lui aveva una piccola fabbrica di mobili, a chi la lascia? Dico, a chi ti pare? Però io voglio andare a studiare. Ha detto, se per una volta tu mi prometti che verrai promosso a giugno, allora io ti ci mando. Allora, siccome era l'esame di maturità, era un unico esame, per cui quello dovevo fare. Io mi ricordo che per una ragione o per l'altra, adesso non mi ricordo perché, mi sono messo a studiare l'ultimo mese, addirittura sono arrivato primo, c'avevo il 10 e lode. Allora nessuno ci credeva, tanto più quelli della scuola. Allora non ci credeva nessuno, però mio padre è rimasto così contento, nello stesso tempo dice, adesso devo mantenere la parola. Come mio padre era una persona che dava la parola,
di parola,
e allora mi ha mandato a Roma e da lì ho cominciato a studiare all'Accademia di Belle Arti. E dopo un anno nemmeno, io facevo della pratica da un architetto che una volta faceva anche lo scenografo, che si chiamava Aldo Tomassini Barbarossa. E a quel punto mi disse, lui aveva fatto lo scenografo, aveva fatto pure Fabiola di Blasetti, tu guarda, mi è capitato di fare due film contemporaneamente di Domenico Paolella, si chiamavano Gli avventurieri dell'oceano e le prigioniere dell'isola del diavolo, con Guy Madison e Muller, c'era Michel Mercier, insomma erano tutti così giovani gli attori, a parte Guy Madison che era un attore conosciuto in America, ma probabilmente era un po' in declino. E allora abbiamo fatto questi due film insieme. Lui mi lasciava spesso da solo perché dice, guarda, io non posso venire tanto perché faccio l'architetto, allora devo fare una banca a Macerata. E allora, guarda caso, dov'è che abbiamo fatto questo film? Ad Ancona. Dico, ma come, io ho fatto tanto per lasciare le Marche e mi riportate ad Ancona? Allora abbiamo fatto nel Cona, era un film di pirati, così. Allora io ho portato avanti a 17 anni questo film quasi da solo, così, aiutato ovviamente dal costruttore, dal redattore, però c'era l'organizzatore generale che così era rimasto così abbastanza esterefatto come un ragazzo di 17 anni potesse portare avanti due film contemporaneamente. Allora lui mi ha presentato un architetto che a quell'epoca era uno scenografo, molto famoso, Luigi Scaccianoci, e con lui ho cominciato a fare l'assistente partendo dalla Parmigiana di Pietrangeli fino a fare poi Vangelo secondo Matteo di Pasolini, Uccellaccio Giallini, di Porè e tanti altri. E poi ho fatto anche tanti altri film, in più ho fatto anche il Satiricon di Fellini. E poi dopo il Satiricon, il giorno dopo che avevo finito, mi hanno chiamato Renzo Rossellini per andare a fare il film Medea, perché Pasolini mi voleva come scenografo, e allora mi ha detto: guarda, parti subito, devi partire entro mezzogiorno per fare la valigia e devi venire in Cappadocia. Dico: dove sta la Cappadocia? Dice: devi venire in Turchia, poi guarda, non ti preoccupare, ti vengono a prendere, così. Dico: ma che film è Medea? Ma io non so niente. Dice: non sei il solo. E detto questo, a un certo punto sono arrivato lì in Cappadocia, ha detto: guarda che dobbiamo girare fra 4 ore perché la prima immagine è di Maria Callas che arriva su un carro. Allora c'avevano un carretto che sembrava un carretto dove ci mettevano la paglia, ha detto: guarda, fai qualche cosa, cioè poche ore, fai qualcosa, inventa di qualcosa. Allora io così ho visto quello che c'era in giro, perché poi c'erano anche delle persone con cui avevo lavorato nel Satiricon, allora mi hanno aiutato e abbiamo fatto questo carro. Lui è venuto, gli è piaciuto molto, e quella era la prima immagine.
Che meraviglia,
di Medea.
Che meraviglia. Senti Dante, noi staremo ovviamente 3 ore, però so che tra un po' ti devono consegnare,
esatto,
il globo d'oro alla carriera, altrimenti poi tutti i giornalisti stranieri ci mandano delle email di protesta. Veramente Hollywood Party, tutta quanto Hollywood Party si congratula con te, è un piacere sempre averti con noi.
Un onore.
Passa una buona serata.
Io ringrazio voi e speriamo di sentirvi
molto
presto.
Molto presto. Ciao.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Buon pomeriggio, signori. Scusate il ritardo.
Il segretario ha pregato di mettere a verbale l'arrivo di Mr. Hughes e quindi l'inizio formale di questa seduta. La parola a Mr. Breen.
Mr. Hughes, membri della commissione, ho esaminato il film di Mr. Hughes, Il mio corpo ti scalderà, e posso affermare categoricamente di non aver mai visto niente di più inaccettabile delle inquadrature delle mammelle del personaggio denominato Rio. Per quasi la metà del film, le suddette mammelle, che sono alquanto grandi e prominenti, sono indecentemente scoperte. Sono giunto alla conclusione che è un'opera intesa a sollecitare interessi pruriginosi, a cui va negato il visto di approvazione dell'MPA. Insomma, Mr. Hughes.
Grazie, Mr. Breen. Mr. Hughes.
Grazie, signor Presidente. Mr. Breen, è un vero piacere rivederla. Non ci vedevamo da quel problema a proposito della violenza in Scarface.
Allora, usciamo da The Aviator, uno dei tanti film scenografati da Dante Ferretti. È il momento del terzo indizio, 800 050 333.
Questo film parla di un argomento molto molto attuale.
Allora, chissà se indovineranno questa sera. Noi parliamo sopra i gong, vogliamo metterne tanti, perché ieri appunto Valentina ha battuto i nostri ascoltatori, chissà come va. Allora, torniamo a Ernesto Pagano. Napoli Slam lo si potrà vedere, diciamo, il 18 a Bologna. A Roma anche accade qualcosa, vero?
Sì, il 23 in anteprima romana al Cinema Adriano, e poi a Milano anche in contemporanea. Dal 25 insomma si parte finalmente anche a Napoli, dove ci aspettiamo, abbiamo già su Facebook abbastanza un assalto.
No, lo immagino. 850 copie come Jurassic World, naturalmente.
Certo.
Miriam Auti è lì al telefono da quel di Taormina. Tu l'hai visto, perché tu sei stato al Biografilm, però sei passata...
Ma non sono passata nel weekend in cui non sono riuscita a vederlo, quindi spero di recuperarlo. Tra l'altro avevo anche una curiosità, non so se,
sì, è qui, con noi.
Se ne avete parlato nella parte della trasmissione, ma Mi chiedevo, i rapporti di queste persone che tu hai intervistato nel film, che sono napoletani convertiti all'Islam, i rapporti di queste persone con il resto del contesto nel quale vivono, che è appunto quello dei quartieri popolari di Napoli, che rapporti sono? Sono rapporti tranquilli? Hanno problemi?
Ecco, ad esempio Francesco, che è il ragazzo barbuto, che è uno dei personaggi, insomma, di Napoli Islam, naturalmente nel suo quartiere viene chiamato O Taleban. E lui ha deciso di andare via, tra l'altro, dal suo quartiere, anche perché sentiva una pressione molto forte proprio da parte del quartiere, stranamente non da parte della famiglia, tanto che lui è riuscito persino a convertire le sorelle. Le sorelle, che sono due donne del Rione Sanità, che fanno le sarte a Cottimo a casa loro, e insomma loro dell'Islam davvero non sapevano nulla, ma come del resto non sapeva nulla neanche Francesco. Poi questo è uno dei lati, no, degli aspetti più affascinanti di queste storie, accanto alle quali poi ci sono altre storie che invece di conversioni che vengono fuori magari da un fenomeno più diffuso, che è quello dei matrimoni misti.
Anche, sì.
E questo...
Sì, ma infatti poi nel tuo film, lo diciamo per Miriam e per gli ascoltatori che avranno voglia di scoprirlo, ci sono vari punti di partenza, no, di queste conversioni, con dentro anche delle elaborazioni complicate, e quindi questo è decisamente un aspetto interessante.
Anche una reazione, secondo me, molto interessante e curiosa a Charlie Hebdo, no? L'attentato di Parigi, anche da due dei protagonisti del film. Ora non diciamo quale e come, però mi ha colpito.
Sì, perché devono vedere il film.
Sì,
mentre lì, visto, appunto, cambiamo completamente filone,
sì,
genere. Rosario Dawson è arrivata, sì. Abbiamo visto le foto, bruttina mi è sembrata, vero?
Sì,
sì.
Ma proprio, guarda,
sto scherzando.
Allora, Rosario Dawson è venuta, tra l'altro, qui per presentare non un film, perché nell'ultimo anno si è occupata soprattutto di televisione, perché ha girato per Netflix una serie dedicata a Daredevil. E tra l'altro la televisione è stata molto protagonista in queste ultime 48 ore. Ieri sera al Teatro Antico abbiamo visto le due puntate finali della serie di Game of Thrones, del Trono di Spade. Devo dire, c'è stato un tifo da stadio e ho visto il teatro fino all'ultimo minuto, intorno a mezzanotte, pieno, cosa che spesso non accade purtroppo con il cinema. E oggi, come dicevamo, è passata Ellen Pompeo, che è l'eroina di Grey's Anatomy. Invece Rosario Dawson è venuta fondamentalmente per presentare una sua iniziativa alla quale si sta dedicando da un paio d'anni e che l'ha portata a fondare una vera e propria società, di una vera e propria impresa che si chiama Studio 189 e che è un'impresa per dare lavoro alle donne del Ghana e a donne africane che realizzano della moda, realizzano una moda molto African style, con la quale tra l'altro abbiamo visto Rosario Dawson vestita in questi giorni, abiti realizzati in maniera artigianale e che spesso vengono sfruttati dalle etichette occidentali, che appunto arrivano lì, sfruttano il lavoro di queste donne, poi riportano questi abiti in Occidente e li vendono al loro guadagno. Invece questa società fa sì che questi abiti vengano messi sul mercato con un prezzo giusto e soprattutto poi il ricavato va a queste donne direttamente.
A queste persone. Miriam, vogliamo ascoltare uno dei due frammenti?
Non so quale dei due frammenti avete scelto.
Il secondo, quello in cui parla proprio degli inizi e parla anche di Netflix.
Esatto, parla di come in qualche modo è cambiato il suo lavoro, visto che ormai è arrivata alla bella cifra, diceva lei, di 21 anni di carriera.
E quindi un bel po', allora ascoltiamo la Dawson, che si mescola con la voce della nostra Valentina Lodovini.
And it's amazing to be here.
Il mio primo film è di 21 anni fa, era Kids, una carriera ormai ventennale ma cominciata per caso. Ed è strano pensare che quest'anno non ho fatto cinema, ma ho appena finito di girare una serie TV per Netflix, Daredevil. Strano perché sto lavorando per un mezzo che quando ho cominciato neanche esisteva. La vita ti porta dove non immagini se come me sei una che si mette in gioco. Anche fondare Studio 189 in Africa occidentale è stata una bella sfida. Nessuno pensava che ce l'avremmo fatta e che avrebbe funzionato. E sono queste le cose che mi fanno andare avanti, quelle che spero di essere ancora qui a raccontarvi per tanto tempo, in futuro. Be 20 years later working in a medium that didn't exist before is very exciting to me. I really like challenging myself and trying new things and obviously.
Allora, appunto, questa è la voce di Rosario Dawson che appunto vi condividiamo con voi grazie al lavoro di Miriam Mauti. Miriam, poi invece c'è stato l'incontro con Ellen Pompeo, altra storia, altra vita.
C'è stato l'incontro con Ellen Pompeo, altra vita, anzi lei ha fatto pochissimo cinema, soprattutto all'inizio, poi in realtà la svolta della carriera ce l'ha avuta appunto 11 anni fa grazie all'essere diventata la protagonista di Grey's Anatomy e al fatto che questa serie è diventata un fenomeno mondiale. La Pompeo tra l'altro stamattina ha colto l'occasione per raccontare anche quelle che sono un po' le difficoltà ancora per le donne ad Hollywood e soprattutto di forse possiamo sentirci il
sì,
il sonoro,
sentiamo
perché
il sonoro
proprio di questo parla.
È focalizzato proprio su quello, Ellen Pompeo.
Le donne in genere hanno una capacità di essere multitasking, di destreggiarsi su più fronti che gli uomini non hanno. Per loro è meglio concentrarsi su un unico obiettivo. Se però io posso sedere qui di fronte a voi, attrice americana orgogliosa di esserlo, è perché moltissimi miei colleghi negli Stati Uniti si stanno battendo per ottenere uguaglianza tra uomini e donne a Hollywood. L'uguaglianza non c'è, non siamo pagate allo stesso modo, i trattamenti non sono uguali. E il recente scandalo che ha riguardato la Sony lo ha confermato. Nelle mail private che sono state create, l'effetto positivo è stato che le donne hanno scoperto di essere pagate meno degli uomini, per lo stesso lavoro. E poi non ci sono tante donne registe quanti gli uomini, né scrittrici. Recentemente Elizabeth Banks, con la quale ho lavorato anni fa in Prova a prendermi, ha debuttato alla regia e Pitch Perfect 2 è stato il campione di incassi. E poi Jennifer Lawrence, Charlize Theron, queste sono donne che stanno combattendo per avere uguaglianza di trattamento.
Questo appunto è Ellen Pompeo ed è qualcosa che anche la notte degli Oscar lo sentiamo sempre più spesso.
Sì,
naturalmente Miriam ed io abbiamo una curiosità, accade la stessa cosa anche in Italia, Valentino Rodovini?
Sì.
Cioè c'è proprio una differenza non solo nei salari.
C'è una differenza naturalmente anche tra insomma l'industria italiana e l'industria americana,
questo
innanzitutto, e anche uomini e donne insomma in Italia, no? Assolutamente sì.
Sì, credo che tra l'altro la questione riguardi non soltanto il mondo del cinema e tutto
sì,
il mondo,
probabilmente,
ma credo che
esatto.
Riguardi tutti in generale. Il mondo del lavoro in generale.
Guarda, da noi, vabbè, potremmo parlarne per ore, ma anche i ruoli, insomma, è una cosa abbastanza evidente, questo non dico nulla di nuovo, i ruoli sono ruoli maschili, no? Quelli che vengono scritti. Cosa che magari in America già è diversa, dei ruoli femminili li scrivono, ad esempio.
Anche se poi, appunto, come ricordava Enrico, Patricia Arquette è stata,
sì,
nel suo discorso di ringraziamento all'Oscar, molto combattiva su questo elemento. Tra l'altro Patricia Arquette dopodomani sarà qui a Taormina e quindi magari sarà l'occasione per riparlare anche di questo tema, che è uno dei temi forti in questi ultimi mesi a
Hollywood.
Sì,
ricordo che si è scatenata Meryl Streep durante
il
discorso Meryl Streep. Innovazione.
E quindi sarà sicuramente un incontro interessante. Questa sera cosa vedete, Miriam?
Questa sera vediamo il nuovo film che tra l'altro uscirà, credo, alla fine di questa settimana o della prossima anche in Italia, con Ben Stiller, When We Were Young, credo che si intitoli. E poi domani arriva Richard Gere.
Va bene, quindi siete tutte agitate, naturalmente. allora, non ci sono vincitori né vincitrici neanche questa sera.
Vabbè, sono troppo difficili di questi film di Valentina, io lo dico, eh.
Allora, qual era il film di questa sera?
Riff Raff di Ken Loach, un film del 1991.
Beh, Riff Raff è un film che avete visto tutti, probabilmente Ken Loach. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Madalena Agnisci, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda, Riccardo Moresa, Alessandro Boschi, Dante Ferretti, Ernesto Pagano, grazie Ernesto di essere stato con noi, naturalmente.
Grazie a voi.
Miriam Mauti, Rosario Doson, Ellen Pompeo, naturalmente Valentina Lodovini e Enrico Magrelli. Vi lasciamo in compagnia, è il secondo appuntamento di Tre Soldi di questa settimana, curato, diretto da Alessandra Cutolo, e si occupa di, il titolo è Fare la vita. Fare la vita è proprio quello che voi immaginate, è un viaggio dentro il mondo della prostituzione.
Buona serata, domani, ciao.